Coppola. Pericolo incredibile.
La sciabolata del mercoledì.
Abbracciami, Fabio. Abbracciami. Abbracciami.
Approfondimenti, cronache e colpi da maestro dal mondo del calcio.
E tu l'introduzione.
Chiesa, chiesa, in aria, chiesa, chiesa. Siamo avanti noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui su Radio Yulm con un nuovo appuntamento della sciabolata del mercoledì, seconda puntata del programma con Alessandro Sangalli e
Federico Taddei.
È mercoledì 4 dicembre e ringrazio Federico in regia. Vi ricordo che durante il programma potrete contattarci su WhatsApp al numero 331 14 38 923 e potete trovare numerosi contenuti sulle nostre pagine social chiocciola Radio Yulm. Inizieremo la puntata con la lettura delle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi, per poi passare ai risultati di ieri di Coppa Italia. Il blocco successivo sarà occupato dalla rubrica Giovani in campo. Avremo anche un ospite durante la nostra puntata e concluderemo con una breve analisi sulle nostre sulle prossime partite di Serie A.
Restate con noi, questa è Radio Yulm. Oggi parleremo quindi principalmente, iniziando chiaramente dalle prime pagine dei quotidiani sportivi. In prima pagina la Gazzetta dello Sport, nel titoletto in alto sicuramente un messaggio per Bove, che anche noi ci stringiamo attorno alla società viola, a lui, sì, e alla famiglia. Infatti qui la Gazzetta riprende proprio il giocatore viola, dicendo appunto: videochiama i viola alle 21 stasera a Empoli, Bove resta in ospedale e la Fiorentina va in campo. Passando invece al Milan, invece, che ieri sera stravince in casa in Coppa Italia contro il Sassuolo. Infatti i titoli della Gazzetta dello Sport titolano: Stra Milan in Coppa Italia, diavolo a 6, appunto riprendendo il punteggio di 6-1 nel finale della partita. Un super Renders, anche Lau in gol, Sassuolo travolto 6-1 appunto, e Fonseca ai quarti. Avanti pure il Bologna 4-0 contro il Monza. Invece andando in basso, sempre rimanendo sulla Gazzetta, l'Inter vuole Meret e Conte la punge, dispetti scudetto. Il tecnico del Napoli risponde a Marotta: noi favoriti? Ma se loro hanno più di due squadre, com'è possibile che loro siano i favoriti? Quindi queste le parole del tecnico azzurro, ex Inter tra l'altro, quindi un ex della gara. Invece un altro tema molto caldo sicuramente è quello che riprende Cairo, il presidente del Torino, molto criticato sui giornali come anche sui social. Infatti si attende una sua, quantomeno dai tifosi si attende una sua vendita del club Granata. Infatti Cairo dice sì ai rinforzi e fiducia in Vanoli. Tifosi, sosteneteci.
Sul Corriere della Sport, il Corriere dello Sport intitola: favorito sarai tu. Conte replica ancora Marotta e Gasperini gode. Scudetto, continua lo scontro a distanza tra Napoli e Inter. Antonio Conte: io lo conosco, ha due squadre e tre quarti. A fine anno non sarebbe felice di non vincere il titolo. Si concentra su di noi senza vedere chi può dare fastidio. Domani in Coppa il Napoli contro la Lazio ne cambierà 11. Spostandoci invece in clima Juventus, i premi Champions finanziano il mercato. Juve, Silva più Consensao. Gli ottavi possono portare 55 milioni. Giuntoli lavora con Mendes. Si stringe per il difensore del Benfica, scelto come erede di Danilo, e si accelera sul riscatto dell'attaccante. Coppa Italia, la Fiorentina gioca per Bove. Edo vi guarda. Derby contro l'Empoli al Franchi dopo la domenica di paura. Palladino e i compagni vogliono regalargli i quarti. Il centrocampista ha ricevuto anche la telefonata di Mourinho. Spostandoci invece sul quotidiano sportivo, il titolo centrale è: Milan show, vento in coppa. Sassuolo steso 6-1 negli ottavi, doppietta anche di Ciucuese. Al Dallara uragano Castro si abbatte sul Monza. Il Bologna cala al poker e vola ai quarti. Sogno scudetto, ora l'Atalanta può realizzarlo. 8 vittorie consecutive per i nerazzurri. Azzurri. La rinascita di Zaniolo, altro capolavoro di Gasp. Ma a proposito di Milan, sentiamo l'audio di Fonseca.
Milan non vince questa competizione da tanto tempo. Noi dobbiamo avere ambizioni chiare in questa competizione. Non è importante adesso dire se andiamo troppo. Lo importante per me è questa prossima partita con Sassuolo, che dobbiamo vincere se vogliamo avere aspirazioni a stare nella finale, che mi sembra che deve essere l'obiettivo del Milan.
Ecco le parole di Fonseca prima della partita contro Sassuolo, vinta appunto ieri 6-1 dal Milan. Beh, dichiarazioni molto importanti. Il tecnico vuole effettivamente portare il Milan in finale di Coppa Italia. Sempre sul quotidiano sportivo, ultime due notizie: MotoGP, Dall'Igna guida la coppia d'oro, Pecco e Marc che campioni. Invece per il ciclismo, Ai Evenepoel, tre fratture nell'incidente in allenamento.
Brevissima pausa e poi noi ritorniamo qui con gli approfondimenti delle notizie dell'ultima settimana.
Radio Yulm.
Notizie chiaramente dell'ultima settimana sono sicuramente riguardanti il Gran Galà del calcio, dove appunto domina la società nerazzurra del neo presidente Giuseppe Marotta, allenata da Simone Inzaghi, scusatemi. Calciatore dell'anno nominato il capitano Lautaro Martinez, allenatore chiaramente Simone Inzaghi. Come citato prima, la società dell'anno spetta ancora una volta all'Inter, per poi passare alla top 11 dell'anno.
Esatto, in porta Sommer appunto dell'Inter, in difesa Bellanova, Calafiori, Bastoni e Di Marco. Anche qui ritroviamo due giocatori dell'Inter, poi Copminers, Çalhanoğlu e Barella in centrocampo e nella fase offensiva Zirkzee, Lautaro e Thuram. Comunque sempre, come dicevamo prima, predominanza dei giocatori dell'Inter, poi chiaramente premiati i due del Bologna, Calafiori e Zirkzee, dopo un'ottima stagione l'anno scorso, e anche Copminers, che l'anno scorso all'Atalanta ha fatto un'ottima stagione.
Riprendendo appunto Calafiori che hai appena citato, Ale ci ha tenuto a ringraziare i propri compagni in quel di Londra,
sì.
Ringraziando appunto con un post sui social, dicendo: grazie mille ragazzi, quello che abbiamo portato avanti l'anno scorso è un traguardo fenomenale, ringrazio ancora una volta tutti voi, perché se non ci foste stati voi l'anno scorso io non sarei dove sono ora. Rimanendo in orbita invece Lautaro, come citato prima, sentiamo il suo audio proprio durante la sua intervista, proprio durante il Gran Galà del calcio.
Anzitutto voglio ringraziare ai compagni, perché senza di loro questo premio non sarebbe arrivato, al mister, al suo staff, alla società per la fiducia di sempre, a tutti i nostri tifosi che ci accompagnano sempre, che come ho detto già in tante volte sono un giocatore in più per noi, e niente, speriamo continuare su questa strada, questo cammino che abbiamo iniziato da tanto tempo, e continuare a portare i trofei all'Inter, che è quello che vogliamo dentro il nostro spogliatoio, lasciare l'Inter in alto e portare i trofei.
Ecco, invece passando alla giornata di Coppa Italia, ieri sera sono state giocate due partite. La prima è stata Bologna-Monza in quel del Dallara, e poi Milan-Sassuolo. Beh, Milan che ha ritrovato un ottimo risultato con la doppietta di Chukwueze ha ritrovato anche il gol con Reinders, che ha fatto finora una stagione incredibile per il Milan, forse uno dei trascinatori veri del Milan, e c'è stato anche il gol di Rafa Leao e del capitano Davide Calabria e anche di Tammy Abraham. Invece spostandoci Bologna, per Bologna-Monza, partita a senso unico, vinta 4-0 proprio dai padroni di casa, con un fantastico gol all'incrocio di Pobega, ha raddoppiato poi Orsolini, Castro e Dominguez.
Passando invece a questa sera, ritorna in campo dopo lo shock dei primi 20 minuti, sempre riprendendo Edoardo Bove, che noi risalutiamo ancora una volta, un caldo abbraccio.
Assolutamente sì.
Stasera la sua Fiorentina ritorna in campo in quel di Firenze per un derby non tanto sentito, però sicuramente un derby toscano, in quello di Fiorentina-Empoli questa sera alle 21 all'Artemio Franchi.
Assolutamente sì, sarà una partita comunque importante per la Fiorentina, perché è una società che può ambire a vincere questo trofeo e quindi a passare il turno, sicuramente sarà molto importante anche vedere come i giocatori ritorneranno in campo dopo purtroppo ciò che è successo a Edoardo Bove.
Ricordando che chiaramente la partita contro l'Inter all'Artemio Franchi riprenderà dal 17° minuto,
esatto,
con
sì,
una rimessa laterale proprio per la Fiorentina, dato che è stato annullato pochi secondi prima un gol a Lautaro Martinez su un rilancio appunto di Denzel Dumfries, ritenuto al di fuori dal campo da parte del VAR.
Ecco, a proposito di VAR, a proposito di arbitri, ieri è stata molto criticata l'arbitro l'arbitro di Bologna-Monza per un presunto rigore ai danni di Valotti, che non è stato fischiato, e poi sulla stessa azione c'è stato il raddoppio del Bologna, e quindi sicuramente dopo il 2-0 la partita si è definitivamente chiusa. Adesso passiamo alla nostra rubrica Giovani in campo, dove abbiamo due ragazzi che ci hanno detto il loro pronostico per per la partita di stasera tra Fiorentina ed Empoli, ma soprattutto per chi conquisterà il trofeo della Coppa Italia.
Ciao Radio Yulm, sono Sara. Allora, per me tra Fiorentina e Empoli vincerà la Fiorentina, anche perché secondo me possono avere una marcia in più dopo l'accaduto di Edoardo Bove, e invece la Coppa Italia verrà vinta dalla Juventus, perché sembra che stia frenando in campionato, invece in Champions League sta cercando la qualificazione, però la Coppa Italia sembra essere il trofeo giusto per ripartire.
Ciao Radio Yulm, sono Nicolò. Secondo me tra Empoli e Fiorentina passerà la Fiorentina. Purtroppo sappiamo tutti del tragico evento che è accaduto a Bove, che fortunatamente adesso sta meglio, e secondo me i Viola avranno una motivazione in più per provare a passare il turno. La Coppa Italia penso che la vincerà il Milan, che in una stagione in cui in campionato stanno avendo qualche difficoltà, la Coppa Italia potrebbe essere un trofeo che serve ai rossoneri per provare a risollevare una stagione fin qui ancora complicata nelle altre competizioni.
Ed ecco qui i nostri radioascoltatori, i nostri ragazzi, che ringraziamo per aver fatto il loro pronostico e avercelo inviato alla nostra trasmissione. Ovviamente adesso, rimanendo in orbita Milan, chi se non lui, Lazza con Lil Baby e Canzone d'Odio. Restate connessi, perché dopo riprenderemo con l'intervista, e adesso appunto per voi Canzone d'Odio, Lazza.
Giuro l'ultima volta, mi hai svegliato mentre te ne andavi sbattendo la porta. Risultato di aver peggiorato una sera già storta. Ti ho lasciato un messaggio sul tavolo e non ti sei accorto. Però chi se ne importa. Dimmi pensi mentivo, su WhatsApp ho lo stesso messaggio da mesi che scrivo. Sembra come se cuore e cervello li avessi nel frigo. Perderò i sensi per primo, nebbia nel posto in cui vivo. Umore grigio, Resident Evil. E ora che pieno il mio conto in banca, fingi che mi disprezzi ma menti. Sai che ero già un pezzo da 90, con in tasca due pezzi da 20. Parlo a te, frega più della gente. Io quello che si supera sempre, che per mettere tutti d'accordo piuttosto alla fine recupera niente. Senza senno di poi, so che ti scriverò una canzone d'odio quando non sarò sobrio. Non esiste più no, mi hai detto mille no. Finisce manicomio se non so più chi sono. Spero né ora né mai, prima mi mandi in apnea. E poi mi chiedi che hai, sai bene che non ne hai idea. Adesso che vuoi, se mai ti rivedrò, io piuttosto ci muoio, però non ti perdono. Before we had that shit in the past, I'm tryna get past all that. Open wounds like scars, I'm keeping my guard up. I'd have been stabbed in my back. You was having your fun, we should've been done, but I let you still come back. Really gave you my heart, you don't trust me at all. I hate you feel like that. You can do what you want, I ain't salty. If it ever goes sour, don't call me. But we had that shit been in the coffin. You a mess.
nasty little bitch and I'm off you. Tryna argue, you get no response from me. Let you have it, what more do you want from me? Better get out my way, yeah, the storm coming. You took me as a joke and I'm not funny. She let me out my way with the lights on. Making videos, listening to my songs. I deleted your pictures off my phone. Feeling better since I've been on my own. Know you think that I'm coming back, I'm gone. I can't sit here and play with you, I'm grown. Hit the one that I love till I come home, I'm sorry.
Senza senno di poi, so che ti scriverò una canzone d'odio. Quando non sarò sobrio, non esiste più noi. Mi hai detto mille no, finisce manicomio. Se non so più chi sono, spero né ora né mai. Prima mi mandi in apnea e poi mi chiedi che hai. So bene che non ne ho idea. Adesso che vuoi, se mai ti rivedrò, io piuttosto ci muoio. Però non ti perdono.
Notti in bianco, sta tutto sfasato. Ancora qua in camera a scrivere fino all'alba. Notti in bianco, sembra uno schizzato. E mando tutta puttane, poi buco la notte che resta tutta da 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 da. Strappato mille pagine, baby, per descrivere le tue lacrime.
Questa era appunto Notti in bianco di Blanco. E adesso appunto Ale, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
Esatto, sì. Esatto, sì. Ma allora, tornando un attimo appunto sulle partite di ieri, a proposito che prima abbiamo ascoltato Lazza, come dicevi tu, grande tifoso milanista. Beh, il Milan finora ha convinto in Coppa Italia e ha avuto dei risultati parecchio altalenanti, però bisogna dirlo, perché in campionato non sta facendo così bene. In Champions invece è arrivata una vittoria incredibile contro Real Madrid e anche oggi, anche ieri, perdonatemi, si è confermata una squadra molto forte, soprattutto nel cercare il costantemente il gol. Beh, se a uno parla chiaro, è stata una partita piuttosto semplice per i ragazzi di Fonseca. Chiaro, il Sassuolo, squadra di Serie B, però comunque è una delle migliori squadre di Serie B. Onestamente io non mi aspettavo questo divario così importante tra le due formazioni, appunto perché il Sassuolo in Serie B sta tenendo tantissimi giocatori che l'anno scorso aveva anche nel massimo campionato, come per esempio Laurenté e Berardi.
uno su tutti, appunto, come citato da te, Berardi, che appunto ha deciso di rimanere, per quantomeno tentare di riportare il Sassuolo in Serie A, cosa che sta sembrando però parecchio difficile in questo momento per la squadra verde-nera. Proseguendo invece, appunto, riprendendo, il Bologna asfalta, se così si può dire, il tuo Monza, Ale,
esatto,
che in questo momento si trova veramente in grandissima difficoltà, anche dopo il cambio allenatore da inizio stagione con Nesta, che non riesce a trovare la quadra per quantomeno vincere, perché il problema del Bologna, non è segnare, perché i gol il Monza li fa, il problema è che non vince, è questo il problema.
Esatto, beh, allora in realtà il Monza poi subisce anche molto poco, perché ha subito solo un gol in più rispetto all'Atalanta, che come sappiamo tutti è una delle concorrenti per la vittoria del titolo. Il problema è che al Monza sì, segna, ma purtroppo mancano le azioni, perché il Monza fa un possesso palla troppo sterile e appunto una volta arrivato davanti all'area di rigore non riesce mai a trovare la conclusione giusta per bucare le difese avversarie. Adesso il Monza si trova 19esimo con 10 punti in 14 partite disputate, e ricordo che nel weekend si è giocato un derby molto importante per il Monza contro il Como, e nel blog della radio è stato scritto appunto anche un articolo sulla storia di questo derby, e quindi il Monza deve assolutamente ritrovare la quadra. È vero, Fede, che ieri nella partita contro il Bologna Nesta ha adottato, diciamo, una squadra che non era mai stata messa in campo, perché se analizziamo la formazione c'è stato Pizzignaco, che è una riserva veramente di lusso, e poi una difesa come D'Ambrosio e Izzo non si sono trovati insieme fondamentalmente nella difesa 3.
Noi, Ale, nel mentre ci prendiamo un attimo di pausa e ci ascoltiamo Bad Bunny con Titi Me Preguntò. Restate connessi con noi, radioascoltatori.
Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las TPR que todavía son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.
Muchachos, ¿para qué tú quieres tanta novia?
Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí.
Oye, muchacho, el diablo azaroso, suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo. Coño.
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo.
confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ey, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así.
Di ragazza, mi hai mandato foto in ogni posizione. Vedi, ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi, sai, ti toglierò il wifi. Posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story, senza uscire mai fuori. Per te servono anche due caricatori.
Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp. Uscire da qui, yeah.
Instalava, instalava, instalava,
Marrakesh. Lo dicevo già da mixare bello, è meglio che ti adegui all'era dello share in fratello, yeah. Guardo la tua tipa e clicco aggiungi al carrello. È come se letteralmente sceda allo schermo. Tocca i giusti tasti, toccati sul touchscreen. Da contatto a letto in 10 comodi messaggi. Non mi trovi più con una nota locale. Da salotto parlo sborgo in una nota vocale. Copro volto e tatuaggi se no è finita. Scriccio attacchi inoltre ad un'amica, inoltre alla rubrica. Finché rete gira una foto di me che mi inoltro nella tipa. La foto del profilo in completino, la perla. Appena acceso il video dico è nata una stella. Passiamo all'azione e tu stai così bitch. Devo mettere il coltone se ti mando una pic del mio.
L'ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp. Senza uscire da qui,
yeah. In questa nuova era non mi tocca uscire più di sabato sera. Non devo girare su una Porsche Panamera. Accendo il cellulare, sono già in discoteca.
E giuro lo sognavo da una vita intera. Non mi tocca uscire più di sabato sera. Tutti infarinati come Antonio Bandera. Guardo tra i contatti, sono già in discoteca.
Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp. Senza uscire da qui, su WhatsApp, WhatsApp, una di miele su Skype, installava, e quando ti ho bloccata, era la lettera dell'avvocato, ti ho tolto like, installava.
Instalova, Marrakesh e Gue. Adesso riprendiamo la nostra diretta con l'intervista appunto al nostro ospite di oggi, che è Paolo Maggioni, giornalista di Rai News 24 e inviato a Rai Radio 1. Buongiorno Paolo e grazie.
Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno Federico, grazie del vostro invito e buongiorno agli ascoltatori di Radio 1.
Grazie. E partiamo subito con la prima domanda, Paolo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, dato che è tema degli ultimi giorni, quale squadra le è sembrata la più convincente per puntare al titolo e perché?
Beh, sicuramente la prestazione di ieri del Milan contro il Sassuolo è stata importante. Ho visto un Reinders in grandi condizioni, oltre al gol, un talento che si sta davvero mostrando al calcio italiano sempre più convincente. Ho visto bene il Bologna che insomma in queste ultime settimane sta tornando ad un livello molto molto alto. Ieri vittoria convincente contro il Monza, che devo dire ho visto un po' in crisi. Tra l'altro molte critiche su Italiano a inizio stagione, insomma forse dopo quel finale di campionato con la Champions League, sì, conquistata dell'anno scorso, le aspettative erano più alte, però come ricordare insomma che Italiano ha fatto lo stesso numero di punti di Thiago Motta dell'anno scorso. Una conferma di sicuro. Poi naturalmente c'è da fare un altro campionato nella seconda parte, ma il livello quantomeno lo ha mantenuto.
Ecco, come si diceva prima, il Sassuolo ieri ha subito una pesante sconfitta, però sta conducendo comunque un ottimo campionato di Serie B con una squadra che onestamente sulla carta a mio avviso è da Serie A, però appunto 6 gol subiti di ieri a Milano parlano chiaro. Perché il Sassuolo però può essere comunque considerata una squadra che effettivamente può ritornare in Serie A, anche se appunto il divario l'abbiamo visto ieri che è molto alto rispetto alle squadre come il Milan?
Ma il Sassuolo è una storia felice del calcio italiano. In questi anni ha fatto campionati importanti, si è salvata consecutivamente diverse volte, ha sfiorato anche l'Europa in un'occasione, ha mostrato al calcio italiano un talento straordinario come quello di Domenico Berardi, ma davvero tanti sono stati giocatori. È una società solida, ha una proprietà solida, ha uno stadio di proprietà, insomma è forse sovradimensionata rispetto alla Serie B proprio per queste critiche che squadre anche più blasonate, esatto, nella Serie A non hanno. E quindi insomma il Sassuolo sicuramente ha raccontato in questi anni una storia molto felice. Ecco, forse dover trovare un difetto in questa bella storia, la partecipazione del pubblico sicuramente è forte, ma come sapete gioca a Reggio Emilia, non gioca a Sassuolo, per cui evidentemente c'è anche questo aspetto. Però credo comunque che dal punto di vista organizzativo e della valorizzazione dei talenti Sassuolo possa rimanere un punto di riferimento. Tra l'altro l'allenatore dei portieri è un caro carissimo amico che si chiama Paolo Orlandoni, forse lo ricordate come terzo portiere dell'Inter del triplete,
assolutamente
una persona straordinaria impegnata anche fuori dal campo con tantissime iniziative sociali. Non so se è all'ascolto, però insomma so che Paolo è un grande della radio, per cui vi faccio arrivare anche il vostro saluto tramite radio.
Grazie, allora lo salutiamo anche noi, il grande Paolo Orlandoni.
Ecco, rimanendo però sulla Coppa Italia, viene spesso criticato questo trofeo in Italia perché non premia abbastanza le squadre minori, al contrario in FA Cup si parla di tutt'altra storia fondamentalmente, quindi vedrebbe meglio un cambiamento della Coppa Italia come un po' succede appunto in Inghilterra?
Ma è una bellissima domanda, io non ho una risposta precisa. Devo dire che intanto in Inghilterra l'FA Cup è un torneo molto più sentito della Coppa Italia,
quasi sacro, mi viene da dire.
Esatto, che inizia diciamo a fare notizia dalle semifinali in poi. Credo ci sia un tema all'origine che è completamente diverso, cioè quanto il tifo, il tifo popolare anche legato alle competizioni, insomma è una questione che ovviamente abbraccia anche gli stadi di proprietà, piuttosto che insomma i prezzi popolari degli impianti, tutto quello che possiamo raccontarci. Però sicuramente trovare una formula che consente a squadre meno blasonate di ospitare quelle più blasonate potrebbe aiutare. Effettivamente io pensare di andare a San Siro un 19 di dicembre per vedere alle 21 quindi in un giorno infrasettimanale un Inter Udinese di Coppa Italia, anche se il biglietto costa poco, è qualcosa che vedo un po' più difficile rispetto magari a un Udinese Inter nella stessa giornata in un orario un po' compatibile magari anche con la prima dello stadio ai ragazzi, ai bimbi delle scuole che magari a prezzo calmierato possono andare a vedersi una bella partita. Ecco, forse se si trovasse un sistema che può coniugare le esigenze televisive ma sì, anche il pubblico popolare, il pubblico dei ragazzi, ecco, forse la Coppa Italia potrebbe essere anche un vettore di storie meravigliose. Io ho seguito quando lavoravo a Torino la cavalcata dell'Alessandria che arrivò in semifinale, sì, della Serie C, non so se ricordate.
Sì, sì, sì.
E devo dire, ecco, probabilmente in un altro paese quella storia sarebbe valsa un documentario, ecco.
Assolutamente sì.
Poche righe, ecco.
In Inghilterra questo sarebbe il titolo di un film, La cavalcata dell'Alessandria.
Esatto.
È bello, come titolo mi è venuto così. Poi se ci mettiamo in tre a pensare, a fare un brainstorming, ci viene anche qualcosa di meglio.
Chiaro, chiaro. Invece, passando al campionato, sicuramente in questo inizio di stagione ci sono più di una squadra che ha deluso maggiormente rispetto alle altre. Se vogliamo, il 12° posto in questo momento del Torino, il 15° comunque anche della Roma, che però sicuramente hanno anche le rose migliori per poter risalire nella seconda parte di campionato. Tra le altre, invece, quali sono le squadre che stanno facendo più fatica, che non si aspettava magari anche in questa stagione che potessero faticare così tanto?
Ma guarda, le hai dette, essenzialmente il Toro e la Roma. Il Toro l'ha preso molto bene, l'Udinese era partita molto bene, la Roma appunto ha vissuto uno psicodramma societario in cui tra proprietà, algoritmi, dirigenti che si dimettono, allenatori che cambiano, bandiere che si ammainano, bandiere che tornano sul pennone più alto di Trigoria, insomma sta cercando sicuramente una sua identità, un po' come era stato per il Napoli l'anno scorso nel difficile cammino, esatto, dopo lo scudetto. Sì. Devo dire per la quantità per la qualità degli acquisti e per il tanto lavoro che si è fatto, forse un po' il Como sta deludendo, credo che potesse ambire a qualcosa di più rispetto al terz'ultimo posto, ma probabilmente insomma Fabregas troverà qualche soluzione interessante per il anche quello un modello insomma in cui si coniugano diciamo tante cose diverse, una società con un'organizzazione non italiana diciamo, e anche il luogo, la location fisica che ha molte attrattive diverse che non sono solo il calcio, e insomma essenzialmente queste che abbiamo detto. Però devo dire che è un campionato sicuramente rispetto alla passata stagione in cui tra l'altro nel girone d'andata quasi sempre in trasferta l'Inter regolò tutte le rivali, mi sembra davvero dando una come dire, direzione molto chiara alla lotta a scudetto. Questa stagione mi sembra molto più avvincente, molto più interessante e combattuta, quindi non dovessi mettere un euro per una giocata da Beppe Viola, diceva così, da buon padre di famiglia, non saprei dove metterlo in questo momento.
E invece un giocatore che l'ha colpita particolarmente nelle ultime giornate di campionato?
Ma questa è una domanda a bruciapelo che mi trova così costretto a fare delle scelte un po' difficili, e si vede chiaramente che sto prendendo tempo da vecchio lupo della radiofonia.
Ma ogni tanto ci piace buttare queste domande così, cogliervi impreparati anche a voi grandi giornalisti.
Grandi mica tanto, ma ditemi voi un paio di nomi e vi dico se sono d'accordo, visto che magari avete più presente un elenchino da cui attingere. Cioè,
vabbè, due attaccanti, uno Retegui, l'altro Ken, sicuramente Stanno sorprendendo perché sì. Comunque Ken non ci si poteva aspettare onestamente una partenza così incredibile per, in generale per la Fiorentina, ma soprattutto per Ken e secondo me anche Retegui. Dopo il Genoa ha fatto bene ad andare all'Atalanta, ma non mi aspettavo assolutamente questa partenza così, così grintosa, così con grande voglia di portare anche l'Atalanta in cima alla classifica.
Invece...
Sono due bellissimi nomi tutti e due e devo dire soprattutto Ken sembrava finito nelle sacche, insomma, di una carriera che non sbocciava mai. Invece probabilmente Firenze, quell'aria meravigliosa che la comunità dei tifosi della Fiorentina riesce a trasmettere quando le cose vanno bene, gli ha giovato.
E invece io mi permetto di aggiungere anche un nome che arriva dall'estero invece, chiaramente sarà anche scontato, però non ci si poteva aspettare fosse così tanto forte, secondo me. Nico Pazzo, ovviamente, che sta brillando sempre di più anche in questo, come appunto come dicevi tu prima, Paolo, molto in difficoltà, che però sta dimostrando di avere dei colpi clamorosi. A me rimane in testa ancora una volta quello di settimana scorsa, dove si gira in mezzo a due con una sorta di ruleta contro il Monza, che è un colpo che mi lascia veramente, da amante del calcio, mi lascia veramente con la bocca aperta.
Eh sì, perché poi sono questi calciatori come Nico Pazzo quelli che riconciliano con l'idea di calcio più semplice, più pura che abbiamo, quella del gesto meraviglioso, del dribbling che inganna il difensore, i difensori in questo caso, e del colpo di classe che restituisce, come dire, quello stupore un po' bambino che un grande scrittore come Javier Marías definiva la certo. Continuazione dell'infanzia, il prolungamento domenicale dell'infanzia, perché poi alla fine si può crescere, si può diventare adulti, si può essere, e toccherà anche a voi ragazzi, vi do questa notizia, molto più vecchi dei vostri idoli, perché è vero che i calciatori viaggiano tanto, sembrano sempre più adulti di noi che li guardiamo, ma io sono dell'82, per cui ormai sono alcuni portieri, terzi portieri, e che vengono iscritti nelle liste Champions perché hanno fatto le giovanili ai miei tempi nelle grandi squadre. Hanno la mia età, ma forse Pepe Reina la mia età, ma tutti gli altri sono decisamente più giovani. Alcuni potrebbero essere, ahimè, addirittura miei figli, se diciamo, fatti in momenti di disattenzione. Però insomma, quella cosa lì, quel gesto lì, quella ruleta ti fa tornare a me al campo dove sono cresciuto, nel quartiere Stadera di Milano, a voi magari in un altro campo.
Certo.
Ma è quella roba che ti fa dire wow, alla fine è quello che ci piace del calcio.
Ma a proposito della nostra amatissima Milano, sappiamo la sua grande passione per l'Inter, e ha scritto anche un libro, Giacinto Facchetti, Il rumore non fa gol. Beh, Giacinto Facchetti è stato un simbolo dell'Inter, anche proprio per l'eleganza del personaggio, non solo per la grandezza e l'immensità calcistica, e appunto è stato assolutamente una bandiera per l'Inter. Ma potrà esserlo anche Di Marco, un nuovo Giacinto Facchetti?
Ma guarda, il paragone con Di Marco mi piace molto e credo piaccia molto anche ai tifosi. Ovvio che sono da tutti i punti di vista agli antipodi, perché Giacinto era 1,90 m, sì. Federico è basso. Però hanno tutti e due, diciamo, la propensione offensiva, un buon piede, Federico ha un sinistro straordinario, Giacinto Facchetti in realtà era ambidestro, per cui calciava bene anche col destro, come nel famoso gol al Liverpool, del 3-0 che ribalta la storia, la vera remontada, insomma, che noi tifosi interisti ricordiamo anche se non eravamo nati. Mi piace molto l'attaccamento alla maglia che hanno tutti e due, tra l'altro cresciuti non lontano, perché insomma l'Inter di Herrera, le giovanili si allenavano a Rogoredo, Federico è cresciuto in un campo che io conosco bene perché i miei nonni abitavano proprio con vista sul campo del Calvairate, quindi nella zona dell'Orto Mercato che è poco lontana, e devo dire quello spirito lì, rimanere quei ragazzi lì, e Federico più di tutti è rimasto quel ragazzo lì, lo dice sempre, lo racconta sempre, un tifoso, ma uno che ama la maglia, che non era previsto che arrivasse a quel livello e che invece ci arriva col suo talento, col lavoro, con lo sforzo, con il sacrificio, ci ha tatuato il simbolo di Milano su da qualche parte sul corpo, insomma sono cose che per il tifoso dell'Inter che intuisce la sincerità di un sentimento piacciono tantissimo. Poi è chiaro che le carriere, le partite, i dettagli poi definiscono anche le traiettorie, però certo, davvero c'è sicuramente una vicinanza tra loro, una vicinanza ideale, e i tifosi la colgono.
Certo. E noi ti ringraziamo, Paolo, per questa opportunità, e quindi appunto ringraziamo Paolo Maggioni, giornalista di Rai News 24.
Grazie.
E inviato a Rai Radio 1. Ciao Paolo, grazie.
Grazie a voi, un piacere.
Grazie mille.
Grazie.
E adesso invece concludiamo la nostra puntata con parlando un po' delle prossime partite di Serie A, che inizierà appunto venerdì 6 dicembre con Inter Parma alle 18:30, la prima occasione per l'Inter per scappare
appunto dal Napoli, che avrà una partita difficile, molto complicata contro la Lazio in quel di domenica sera.
Esatto.
Proprio al Maradona alle 20:45. Continuando invece sulla linea temporale del venerdì, come annunciato prima Ale, dopo Inter Parma avremo sicuramente un match più interessante, se vogliamo, anche dato dall'ultimo risultato proprio della squadra rossonera.
Sì.
Che andrà in trasferta.
Sì, sì, sì.
In un mini derby lombardo, se vogliamo.
Esatto.
In quel di Bergamo contro appunto l'Atalanta di Giampiero Gasperini, per poi passare invece al sabato in uno scontro che può dettare già secondo me comunque due strade molto importanti alle 15 tra Genoa e Torino, due squadre che sono veramente ancora molto in difficoltà entrambe, che però devono trovare la forza di rialzarsi, il Genoa con Vieira e Balotelli e il Torino contro anche tutte le voci, contro appunto il proprio presidente.
Beh, esatto. Allora, innanzitutto dall'arrivo di Balotelli il Genoa ha riniziato a fare punti, chiaro, però con Vieira finora non ha ancora trovato grande spazio. Dall'altra parte invece, l'abbiamo già detto anche in apertura, ci sono grandi problemi societari e soprattutto tutti i tifosi che si stanno rivoltando proprio contro Cairo. Continuiamo invece con Juventus Bologna, che sarà sempre sabato alle 18, e poi seguirà Roma Lecce alle 20:45. Invece domenica ci sarà Fiorentina Cagliari alle 12:30.
Passando poi agli ultimi due match, oltre ovviamente al Napoli-Lazio che abbiamo annunciato prima, gli ultimi due match di giornata saranno Hellas-Verona-Empoli e Venezia-Como alle 18, un altro match molto importante per la fase retrocessione, sempre ancora una volta per due squadre in grandissima difficoltà in questo momento della stagione, che tenteranno di rialzarsi con il proseguo appunto della Serie A.
Esatto, poi appunto ci sarà, come si diceva anche prima, Napoli-Lazio alle 20:45, si concluderà lunedì 9 dicembre alle 20:45 con Monza-Udinese, Monza che sarà impegnato appunto nello sperare di trovare la prima vittoria in Serie A dopo il debutto di Colombo, del capitano della Primavera, proprio in prima squadra ieri contro il Bologna, che è stato appunto un giocatore che ha, diciamo, tenuto alta la bandiera del Monza ed è stato forse il migliore in campo. Vi salutiamo, la sciabolata del mercoledì.
Grazie a tutti. Sometimes I think about is you late night.